Radio Emilia Romagna Università.
Campus, scienza e conoscenza in Emilia Romagna.
Benvenuti a Campus. In questa puntata parliamo di una ricerca recentemente presentata all'Università di Bologna e realizzata dallo studioso etiope Tekeste Negash. Lo facciamo insieme all'autore e a Irma Taddia, docente di storia presso l'Alma Mater, nella seconda parte del magazine Le News dal mondo della ricerca e delle università. Si intitola L'Etiopia entra nel terzo millennio, saggio di storia sociale e politiche dell'istruzione, è edito per i tipi di Aracne ed è uno studio di recente presentato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna. All'appuntamento ha partecipato anche l'autore del saggio, l'etiope Tekeste Negash, professore di storia moderna all'Università di Dalarna in Svezia. Ascoltiamo la scheda.
L'11 settembre 2007 del calendario europeo l'Etiopia è entrata nel terzo millennio. Non solo ad Addis Abeba ma in tutto il paese questo avvenimento è stato vissuto con la più solenne festività dell'età moderna. È stata anche l'occasione dalla quale l'autore del libro ha tratto spunto per affrontare tematiche di storia sociale, i rapporti tra le religioni, le identità politiche nell'Etiopia contemporanea. L'ultimo saggio dello studio, il primo scritto in italiano da un autore etiope, è una rilettura critica delle politiche di distruzione dal governo imperiale fino ai giorni nostri.
Durante la presentazione del saggio hanno dialogato con l'autore alcuni studiosi dell'Alma Mater, come Irma Taddia, docente di storia moderna e contemporanea dell'Africa, che sottolinea l'originalità di questo lavoro editoriale.
L'Etiopia entra nel terzo millennio è una specie di riferimento alla visione che gli etiopici hanno e alle aspettative del nuovo millennio, no? Entrato in ritardo, ma vogliono vedere proprio il loro impatto positivo sulla società del mondo, sulla società mondiale, in senso di vogliono essere protagonisti del nuovo millennio, quindi è un'aspettativa che loro stessi si sono posti di migliorare la stessa esistenza, di migliorare le sorti del paese, una sorta di escatologia in sostanza.
Questa in qualche modo è anche un'occasione però per l'autore per affrontare tematiche per esempio di storia sociale, di rapporto tra le religioni e le identità politiche.
Sì, la storiografia dell'Etiopia si può dire è una storiografia internazionale, l'Italia è sottorappresentata da questo punto di vista, l'Italia ha più un aspetto di storiografia basata sui documenti italiani, le guerre coloniali, le guerre del fascismo e in qualche caso la risposta che gli etiopi hanno dato all'invasione fascista. Ma sugli aspetti del sociale noi in Italia siamo abbastanza arretrati ed è per questo che questo lavoro credo che sia abbastanza interessante per un pubblico italiano, perché abbiamo poco, come dicevo, e soprattutto connotato da una storia diplomatica, non da una storia sociale, questo è il primo elemento. Invece in questo testo guarda l'Etiopia in se stessa, l'Etiopia con la sua civiltà secolare, la sua identità e lo scontro con l'Italia è un piccolissimo episodio del secolo XX che non rientra nella identità ovviamente di questo popolo.
Qual è il nuovo sguardo che propone questo lavoro?
C'è uno sguardo d'insieme agli aspetti cosiddetti minori, no? L'aspetto di altre religioni come quello dell'Islam che sono compresenti in una società che invece è sempre stata ritenuta cristiana ortodossa. Il ruolo delle donne identificate come protagoniste a tutti gli effetti, come gli uomini nella storia del paese, anzi, enfatizzando questo aspetto, se ne vuole in un certo senso esprimere ulteriormente l'importanza. L'importanza nascosta, direi, dai documenti. Il ruolo dell'istruzione è abbastanza problematico, come l'autore identifica bene, l'aumento della scolarizzazione ha significato una diminuzione di qualità, sono molti gli aspetti e soprattutto questo è venuto fuori nel regime del Derg, nel regime di Mengistu da metà degli anni 70 per un decennio o due della storia dell'Etiopia. La scolarizzazione di massa non ha prodotto nuove figure di intellettuali che abbiano un impatto nel paese dall'alto e non ha prodotto nuovi docenti significativi. Oggi il passaggio a un'educazione automatica quasi, la cosiddetta educazione al plasma tramite sistemi teletrasmessi di lezioni e tutto basato sulla lingua inglese, secondo l'autore non fa altro che peggiorare il basso livello dell'istruzione in Etiopia. Dal 1991 si sono moltiplicati questi aspetti negativi, quindi l'istruzione tutta in inglese è contrastata fortemente.
Del tutto singolare è uno dei saggi contenuti nello studio di Tegeste e Negash, che esplora per la prima volta il ruolo di alcune figure femminili di potere nella storia dell'Etiopia. Così le descrive lo stesso autore.
La prima donna viveva nel 300 d.C. Era la donna che era in potere quando l'Etiopia è diventata cristiana. Prima del cristianesimo l'Etiopia aveva una religione che viene dal Sud Arabia e anche dal mondo ellenico. Per fortuna o per caso, quando l'Etiopia aveva la possibilità di sapere qualche cosa sull'Etiopia, sul cristianesimo, in quel momento il potere era nelle mani di una donna. Se lei non esisteva a quel punto, il cristianesimo non è entrato in Etiopia, e così l'Etiopia forse era costretto di aspettare 200-300 anni per diventare cristiana. La seconda donna è la regina di Saba. La storia della regina di Saba è scritta nei primi anni del 500. E secondo me il modello della regina, di una persona che ha la capacità di avere controllo amministrativo di un paese, questo modello è basato sulla donna che era in potere negli anni 300. E la terza donna si chiama Eleni, era in potere all'inizio del 1500-520, quando l'Etiopia cristiana era minacciata dai forzi musulmani che sono appoggiati dall'impero ottomano. Questa regina, Eleni, era ben convinta che fra poco sarà questa guerra fra i cristiani e musulmani, e allora ha scritto un appello ai portoghesi, perché i portoghesi a quel punto erano nel Mar Rosso, per un appoggio militare. E i portoghesi hanno ricevuto questo appello, ho mandato 400 soldati che con i guerrieri etiopici hanno riuscito di vincere una guerra contro i musulmani e gli ottomani. Ho parlato sul Queen Eleni, come regina Eleni, come una regina che ha salvato l'Etiopia, il cristianesimo in Etiopia. La quarta donna è la consorte dell'imperatore Menelik, l'imperatrice Taitu, e lei era veramente un personaggio, un diplomatico, un politico molto molto forte, molto intelligente e anche consistente. Io sono convinto che non era Menelik che era il supereroe, il confronto con gli italiani era lei. Se non c'era lei, Menelik non avrebbe riuscito di vincere una guerra contro gli italiani. E la quinta donna è Sylvia Pankhurst, è una inglese che ha aiutato la causa etiopica, perché quando gli italiani sono in Etiopia nel 1935, la Sylvia Pankhurst ha preso la causa etiopica come una causa personale, ha lottato contro gli italiani, contro la politica italiana, e ha lottato contro la politica inglese, perché gli inglesi avevano una politica ipocrita, e lei ha riuscito di costringere il governo inglese di aiutare l'imperatore Haile Selassie di ritornare al suo paese in un'Etiopia con tutti i suoi territori. Secondo me Sylvia Pankhurst, lei è inglese, ma ha contribuito molto alla storia. Storia dell'Etiopia.
E ora le news dal mondo della ricerca e delle università.
Capire Einstein a 8 anni con Uni Junior, conoscere per crescere. Si tratta di un ciclo di lezioni sui misteri e le curiosità della scienza e della natura, tenute da professori universitari a ragazzini dagli 8 anni ai 14 anni. Dai segreti di sole, stelle e buchi neri ai vulcani, dal perché dormiamo alla chimica dei colori e della luce, dai microorganismi ai pesci che non annegano. A partire dal 24 ottobre, 6 appuntamenti con esperti dell'Alma Mater per stimolare e rispondere in modo rigoroso ma divertente alle curiosità dei giovanissimi su argomenti scientifici e non solo. Oltre i confini, linguaggi ed eredità della storia. È il tema scelto per la sesta edizione della Festa della Storia, in programma da sabato 17 a domenica 25 ottobre a Bologna e dintorni. Più di 250 eventi in un programma ricchissimo di ospiti e iniziative per valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale. L'organizzazione della Facoltà di Scienze della Formazione con il Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio, il Dipartimento di Discipline Storiche e il Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca Storica dell'Alma Mater.
Per questa puntata è tutto, Campus vi dà appuntamento alla prossima settimana.
Abbiamo trasmesso Campus, rete connessioni di formazione, ricerca e impresa in Emilia-Romagna.